Oh, tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova parasha, abbiamo una nuova settimana e possiamo dire che finalmente arriviamo al punto storico, questo punto che tutto il mondo fu creato per questo momento che la Torah viene dato sul Monte del Sinai. Questa Kedushah, questa rivelazione, questa verità assoluta che stava per così tanti anni nel cielo, come che dicono le maestre che quando è arrivato Moshe Rabbeinu al cielo per ricevere questa Torah, hanno detto le angeli: che fa un uomo nato di una donna di ossa e di sangue nel cielo ricevere questa Torah? Questa Torah che stava nel cielo 974 generazioni prima la creazione del mondo, come che dicono le maestre, Teneo Decha la Shamaim, le angeli non sono d'accordo, questa splendore non c'è modo, loro non riescono a capire come mai una cosa così alta, così grande, così santa può scendere sul mondo materiale dato a un uomo che è fatto materiale. E non hanno capito questo. I Behemet hanno anche un argomento giusto. C'è un argomento, c'è un'alakha, si chiama Bar Matzah. Che voglio dire? Se io, per esempio, ho un campo e io voglio vendere un campo e io ricevo offerte di tanta gente per questo campo per tot soldi, tutti danno la stessa offerta. Però uno di questi che hanno dato l'offerta è vicino al mio campo. Ossia, se io lo vendo il mio campo, il suo campo lo può doppiare perché puoi fare un grande campo. Dice l'Alaha che io ho l'obbligo vendere prima al mio vicino. Ovvio, parliamo stesso prezzo, non che il vicino paga di meno e qualcun altro paga di più. Però se io c'è due persone che vogliono pagare lo stesso prezzo, e uno delle due è il mio vicino, lui ha precedenza. Perché? Perché per lui questo campo, questa casa ha un valore di più, perché lui la può unire con lo che lui ha. Quindi hanno detto le angeli a Kadosh Baruch Hu, noi siamo vicini tuo, noi abbiamo diritto su questa Torah prima di te. Che ha risposto a Kadosh Baruch Hu, incredibile. Noi sappiamo che uno delle mitzvot che furono dati ancora prima la ricevuta della Torah in Marà, sì? La parasha scorsa, quando hanno cercato acqua per 3 giorni dopo l'apertura del mare e non hanno trovato acqua, Kadosh Baruch Hu ha detto: prende un pezzo di legno, questo pezzo di legno che era amaro, buttalo dentro l'acqua amaro e l'acqua diviene dolce e là vengano comandato il popolo ebraico di fare il Shabbat. Dice la Gemara, quando uno di Shabbat fa Kiddush e dice Yom HaShishi VaYechulu HaShamayim, era il sesto giorno Hashem ha creato, nel settimo giorno ha terminato a creare, sì? Dile, ma sì, quando tu dici Kiddush, tu divieni socio di HaKadosh Baruch. Quando uno vuole vendere un pezzo di terra, è vero che il vicino ha precedenza, però c'è qualcuno che ha precedenza ancora prima il vicino, e chi è? Il socio. Quindi ha detto a Kadosh Baruch Hu, voi siete vicini a me, voi siete nel cielo, loro sono lontano sulla terra. Però che possiamo fare che il socio, anche che si viva lontano, ha precedenza sul vicino? E noi siamo vicini, soci di Kadosh Baruch Hu, grazie a questa Torah che viene dato. E tzadikim c'è tanto di parlare su questa Torah. Però prima voglio un po' parlare, come mai questa parasha, che è la parasha più importante e più assoluta di Maestri Bereshit, il mondo fu creato per la Torah e per Israele. Fra parentesi, apro un parentesi. Oh. Qual è l'obiettivo della Torah? Se qualsiasi libro che viene studiato ha un obiettivo, no? Uno che va a studiare medicina vuole essere dottore. Uno che va a studiare falegname vuole essere un falegname. Uno che va a studiare elettricità vuole essere elettricista. L'obiettivo della Torah? Uno che studia Torah divina che? Prima voi dovete sapere che la Torah Al di là di tutto, c'è una mezz'ora di studiare Torah senza obiettivo. Ognuno che apre un libro e studia un libro, legge anche una parola e sta facendo una mitzvah, non importa adesso di là. Come mai si dicono l'obiettivo della Torah è due. Uno, avvicinarsi a Hashem, perché senza la Torah tu non riesci a capire che vuol dire Kadosh Baruch. E due, migliorare tu stesso. Dice la maestra, anche l'uomo più cattivo del mondo, con i valori più corrotti del mondo, con le caratteristiche più brutte che esistano, se lui studierà Torah, riuscirà a purificare se stesso, riuscirà a cambiare. Il Midrash dice che un giorno c'era un uomo, un astrologo, che lui aveva la saggezza, lui sulla faccia dell'uomo sapeva vedere tanto. E lui ha sentito tanto da Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu. Un giorno l'hanno fatto vedere una foto, sì, una pintura di Moshe Rabbeinu. E gli dice, questo uomo, secondo la sua faccia, sembra uno degli uomini più brutti che ci sono. Le sue carattere sono bruttissimo. Non può essere che un uomo che ha carattere così brutto è divenuto un profeta così grande. Ha la verità che lui ha ragione. Ha ragione che senza la Torah non c'è modo cambiare questi caratteri naturali con chi uno fu nato. Comunque dice il Rambam, ogni uomo viene nato. Ci sono cose che fanno parte da te. C'è un uomo che è nato pigro, ovvio che deve lavorare. C'è un uomo che è nato arrabbiato, è così, fa parte di come fu creato, sta nelle sue DNA. Perché così sono già altre domande, un'altra lezione, non voglio approfondire troppo su di questo. Però Moshe Rabbeinu aveva la Torah, con la luce della Torah si può purificare anche l'uomo più brutto del mondo. Però questa parashat Tzaddikim, come viene chiamato? Io chiamerò questa parasha Moshe, no? Chi è il rabbino nostro? Chi è quello che è andato 40 giorni? Invece viene chiamato Itro. Chi è questo Itro? A questo Itro dovete sapere, è il suocero di Moshe, questo seguro. Ma questo Itro non è un ebreo. E noi vogliamo un po' approfondire un po' sui troppo, che voglio anche parlare sulle 10 comandamenti. Bezrat Hashem ci dà il tempo, Bezrat Hashem la forza, Bezrat Hashem il Barach. Dicono le maestre che questo Itro era un uomo cattivo, non solo un uomo cattivo, era un uomo grande. Voi dovete sapere, io dico questo tanto, le gente cattivi che noi conosciamo oggi non sono le gente cattivi che c'erano all'epoca della Torah. La gente cattiva all'epoca della Torah, oggi un uomo cattivo di solito è un uomo ignorante. Di solito le gente cattive sono gente ignorante. Però all'epoca della Torah le gente cattiva erano gente saggia, gente alto, gente che sapevano tanto. Itro era uno di questi. Non c'era un filosofo più grande, un idolatro più grande di Itro. Itro dovete sapere, non c'è una religione o una filosofia o un modo di vivere che esiste in questo mondo che lui non solo che l'ha studiato fino a che è divenuto il maestro di questa religione o di questa filosofia o di questa setta o di qualsiasi cosa che c'erano nel mondo. Questa è la grandezza, sì, la grandezza di Itro. E dicono le maestre, quando arriva questo uomo e si converte e diviene parte del popolo ebraico, questa è la lezione più grande forse che c'è. La Torah è una verità universale, è una verità assoluta. È vero? Fu dato al popolo ebraico? Però qualsiasi uomo, di qualsiasi religione, di qualsiasi dove viene, ha il diritto di legarsi a questa verità. Perché questa verità, dicono le maestri, è una verità assoluta. Però dovete sapere che questo Itro non è così semplice. I maestri dicono che Itro è una reincarnazione di Cain, la storia di Cain. Chi è Cain? Due fratelli. Cain e Abel. E che vuole fare Cain? Cain vuole uccidere Abel. E i tro, dicono le maestri, lui è l'incarnazione di Cain che ha ucciso il suo fratello. I Moshe, invece, è l'incarnazione di Hevel, il fratello che viene ucciso. Una delle maledizioni che furono date a Cain dopo che lui ha ucciso il suo fratello, Arura ha'adamah ba'avurecha. E la terra sarà maledetta per te. Così ha detto HaKadosh Baruch Hu a Cain. Perché? Qual è il collegamento tra il fatto che Cain ha ucciso suo fratello che la terra è maledetto? Noi sappiamo come è iniziato tutto. È iniziato tutto che Cain lavorava la terra. Hevel, lui era un pastore, lavorava con le greci, pascolava. E Cain, invece di portare la cosa bella della terra, offrire a Kadosh Baruch un sacrificio, ha portato la cosa che vale di meno. Dice le maestre, era lino, non solo lino così, era il fino del lino, il scarto del lino. Dice le maestre, tu hai voluto portare il scarto del lino al tuo creatore, la terra sarà maledetta per te. E per questo, dicono le maestre, come Cain ha riparato questo? Nella nostra parasha che c'è scritto che quando Etro arriva, lui si siede insieme con Mosè e mangiano. E Etro dà pane a Mosè di mangiare. Dino maestri, Cain ha fatto la tikkun del fatto che ha portato il scarto, che ha portato il pane, non pane così, il Midrash dice che era il pane migliore che c'era. Questo pane migliore che fu dato a Mosè in questa cena, in questo banchetto che fu fatto. Questo Dio dei Maestri faceva parte del Tikkun. Non solo questo, dovete sapere che Itro per anni era il maestro di Mosè Rabbeinu. Tutti questi anni prima che Moshe Rabbeinu fu chiamato di andare a Egitto a far uscire il popolo ebraico, dove stava? Con Itro, con la sua moglie Zipporah, che era la figlia di Itro. E tutti questi anni, dicono i maestri, Itro ha trasmesso a Moshe tutta la saggezza che lui conosceva, di tutte le religioni e tutte le filosofie e tutto il modo di fare. Itro, possiamo dire, era quello che ha portato la saggezza materiale dentro di lui. Per questo Mosè era perfetto. Mosè non era solo un esperto in tutto che è Kadosh. Mosè sapeva tutte le cose che esistono e questo grazie a che? Grazie a Itro. Adesso noi sappiamo che una delle ragioni perché Cain ha ucciso Abele è perché lui era geloso di Abele. C'è una discussione tra le maestre qual era la discussione, però tanti sostengono che la discussione era Cain e Abel, ognuno di loro quando è nato con una sorella gemella, sì, perché con chi si sono sposati quelli? Sì, Adam e Eva hanno fatto due figli maschi, con chi si sono sposati? Con la madre, ma sia no, dire maestri con ognuno è nato una sorellina. Però con Hevel, che era il piccolo, e Cain, che era il primogenito, con Hevel, il piccolo, è nato due. Ha detto Cain a Hevel, amico mio, io sono il primogenito, a me appartiene la seconda moglie. Io ce l'ho uno, tu ce l'hai due, la seconda la devi dare a me. Ha detto Hevel, fratello mio, se il creatore ha voluto darti, ti faceva nascere con te, non è nata con te. Ma è nato con me che ha fatto, l'ha ucciso. Dicono le maestri. Anche questo Itro ha sistemato quando lui ha preso la sua figlia Zipporah e con volontà ha dato Zipporah a Mosè, ha detto io riconosco che questa figlia, sì, e per questo quando c'è scritto, che c'è scritto? Ani choten Mosè, dice Mosè, dice Mosè, dice io ti ho dato Eshet Zipporah, Eshet Mosè, che dice la Torah? E Itro ha dato a Mosè la sua moglie che è Zipporah, che è Eshet Moshe. Zipporah viene chiamata la moglie di Moshe. Lo sappiamo che Zipporah è la moglie di Moshe, che vuol dire Zipporah, se Zipporah è sposato con Moshe, perché la Torah mi deve ripetere Zipporah Eshet Moshe? Quando Itro arriva, sì, dopo che Moshe Rabbeinu è andato a far uscire il popolo ebraico, Moshe arriva finalmente dopo l'apertura del mare, arriva Itro con Zipporah e con le due figli. Cioè, la Torah è arrivato Zipporah la moglie di Moshe. Sappiamo che la moglie di Moshe, già abbiamo imparato prima che si sono sposati. Ma sì, no, la moglie di Moshe era la sua prima moglie, questa anima gemella. Questa seconda gemella anche si è reincarnato con chi? Con Zipporah. Lei è la seconda gemella. E questa volta l'ha ricevuto Cain, e Cain con amore, questo Cain che Itro che ha fatto, ha ridato a Mosè questa Zipporah. E ben mezza di chi? Itro ha avuto tanti meriti. Una delle discendenti di Itro chi era? Rahav. Chi era Rahav? La storia famosa è che quando Yehoshua vuole entrare nella terra di Israele, c'è la città di Gerico, manda due esploratori. Questi due esploratori arrivano alla casa di una signora che si chiama Rahav, e anche Rahav ha detto: "Por favore, io so che vostro Dio è un Dio vero", perché chi la sapeva? Ha imparato di Itro, lei è discendente suo. "Datemi un segno, datemi una lettera, che questa lettera sarà un patto da me, che quando arriverete a distruggere la città di Gerico, la mia casa non sarà distrutta." E ha messo questo filo rosso. Ma sì, perché dammi una lettera? Perché questa lettera è la lettera che è data su Cain. Noi sappiamo che quando Cain ha ucciso Abel, tutti volevano, erano arrabbiati su di lui, sì? Quindi Akadosh Baruch Hu ha messo sulla fronte di Cain una lettera per fare ricordare a tutti che Cain non può essere toccato. Quale lettera era? C'è chi dice che la lettera era la Vav. Perché la lettera Vav? La lettera Vav, tzaddikim, dovete sapere, rappresenta il legamento tra HaKadosh Baruch Hu e il cielo. I maestri dicono: perché la Torah inizia con la lettera Bet? La lettera Bet di Bereshit. As la Bet ha una cosa molto interessante. La Bet ha un tetto sopra, ha una linea sotto e c'è una linea nel mezzo che lega tutti e due. Dino maestri, la lettera sopra del Bet rappresenta il tetto della lettera Bet, rappresenta il cielo. E la lettera, il segno sotto, diciamo, del Bet rappresenta il Terra. E chi lega il cielo con la terra? La Vav, che è questa Torah di Bereshit. Perché questa Torah è scritta con la Bet, perché la Torah è quello che riesce a legare. I maestri, Cain, in un senso, era più grande di Evel. Cain è il profeta. Non c'è scritto che HaKadosh Baruch Hu parla con Evel. HaKadosh Baruch Hu parla con Cain. E noi sappiamo quando l'uomo è più grande, più che il suo Yetzer è forte. Ai ai ai. Hanno sentito, hanno chiesto una volta a Rabbi Yaakov Hades, grande rabbino, a Yerushalayim, grande cabalistico. Lui tante volte sta al Kotel, prega. Tra parentesi, lui ama gente che vengano da Italia e da Roma specificamente. Lui ha detto una cosa molto interessante. Un giorno è andato un italiano da qui, dalla nostra comunità, da lui, e lui ha detto: tutti quelli che nascono a Roma sono anime speciali. Perché? Perché come che sono anime così grandi? E l'Yetzer Hara non vuole che scendano su questo mondo. Quindi che fa Kadosh Baruch Hu per contentare l'Yetzer Hara? Dice: va bene, lo faccio nascere nel posto più impuro del mondo. Dove è il posto più impuro del mondo? Ormai qui a Roma, che abbiamo qui la impurità grande, più grande che c'è, sì? E questi anasci, queste anime che nascono qui, dice Rabbi Akovade, sono anime giganti, però c'è difficoltà. Io ogni volta che vado in Eretz, quando prendo il viaggio a Eretz Israele, e io per la prima volta entro al tempio per pregare, sia Shachrit, sia Minchat, sia Arvi, dipende che volo ho preso. La prima preghiera che faccio in Israele, sento un collegamento totalmente diverso. E ogni volta mi faccio ricordare quanto la differenza, quanto noi che siamo qui in un paese impuro, in un posto impuro, dove ci sta tanta oscurità. Quando preghiamo, quando facciamo, non è la stessa cosa. Tu arrivi in Eretz Israel subito, tu senti questa, come che hanno preso da te questo peso della impurità, sì? E questa è la grandezza, che forse uno che sta qui riesce a fare mitzvot. Ovvio, 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 ovvio che è più grande di uno che sta in Israele, che fa mitzvot. E in che senso è più grande? Perché dobbiamo essere attenti, uno che fa una mitzvah in Eretz Israel vale sicuro di più. Perché il suo Yetzer Hara è forte. Più che l'uomo è grande, più che il suo Yetzer Hara è forte. Quindi lui dice: non solo questo, dice Ravad. Dice Ravad: se tu vedi un uomo che soffre tanto nella sua vita, o c'è tante prove, mai sia tante cose che succedono, non è tranquillo, è sempre qui, qua, pa, 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 pa. Sì, sia familiare, sia soldi, sia tutto, sia ognuno con le sue storie, con salute. ci sono anime grandi, anime giganti, sì. Quindi anche Cain ha vissuto una vita intera interessante. Quindi la lettera che fu fatta sulla sua fronte, questa lettera Vav, questa stessa lettera Vav che fu data a Rahab. E adesso non solo questo, quando Itro arriva a Mosè, dice così: io ho portato Zipporah, la tua moglie, che già sappiamo che è la tua moglie, e Gershon e Eliezer, che sono le tue figlie. Anche qui, chiede Masi, però scusa, noi sappiamo che Gershon e Eliezer sono i figli di Mosè, perché devi dire sono le figlie di Mosè? Già l'abbiamo studiato qualche parashot prima, quando sono nato. Tzadikin, quando Cain ha ucciso Abel, che c'è scritto? Kol demea achecha tzoakim elai min ha'adamah. Il sangue del tuo fratello, sì, sta urlando della terra. Però non c'è scritto le sangue, c'è scritto le sangui, plurale. Perché in ebraico singolare la parola è dam. Però se io dico da me, col deme, con la yud, vuol dire plurale. Chiedono le maestri? Rashi lo chiede. Perché c'è scritto sul sangue di Evel che è morto sulla terra, che strilla per il fatto che sta nella terra, in plurale. È un uomo che è morto. Quindi deve scrivere sangue, non le sangui, non in plurale. Perché c'è scritto in plurale? Dice Rashi, perché quando Cain ha ucciso Evel, non ha ucciso solo Evel, ha ucciso anche le sue figlie, anche le sue discendenti. Non è che ha ucciso un uomo, sì, immaginate, Tzadikim, c'è un mondo, ci sono due fratelli, uno dei due è morto. Quanti milioni o miliardi di persone sono morte insieme con Evel? E poi questo dice Itro, io ti ho portato la tua moglie, però ti ho portato anche le figlie. Faccio tikkun tutti e due. Ti restituisce la moglie e ti restituisce le figlie. E beh, Tzadikim, la Gemara dice che di Moshe Rabbeinu e le sue figlie ci sono più di 600.000 discendenti, come il numero totale del popolo ebraico, che erano 600 uomini tra 20 e 60 anni che erano sotto il monte per ricevere la Torah. Per farti capire che Cain, anche in questo senso, ha fatto il tikkun. E per questo c'è scritto la Torah: Anichotenha Itro, io sono il tuo suocero Itro. Sappiamo che sei il suocero, non la devi dire, no? Dice, ma sei l'acronimo di Anichotenha Itro. Fa la parola Achi, io sono il tuo fratello, non sono solo il tuo suocero. Per questo vediamo che questo Itro ha cose molto, molto, molto grandi. Dice il Zohar a Kadosh, incredibile quello che dice il Zohar. Dice il Zohar che senza Itro la Torah non poteva essere data. Ai, ai, sentite questo. Se non c'era Itro, che Itro viene. E che dice Itro? Qual è la parola che dice? Atai adati, adesso io so, che Gadol Hashem, che HaKadosh Baruch Hu, è più grande di tutti gli altri dei. Tzadikim, abbiamo già detto, se io dico che Hashem è più grande di tutti gli dei, non so quanto valore è. Io conosco gli altri dei, io ho imparato tutte le idolatrie del mondo, io so quale tipi di... Io so che tutto non è vero, però non manco conosco. O si viene uno che conosce tutte le religioni, tutte le filosofie, e lui che conosce tutti, dice: io adesso riconosco che non c'è più grande di HaKadosh Baruch Hu. Questa, dice il Zohar HaKadosh, Itro rappresenta l'oscurità e la malvagio per eccellenza. E quando arriva la malvagio e l'eccellenza, e dà diritto alla bontà, ossia la oscurità si sottomesse alla luce, perché questo è quello che sta facendo Itro. I maestri, questo evento, dice il Zohar, incredibile, questo evento, il fatto che la cattiveria, la malvagità, la bugia, che sono tutti la stessa cosa, perché bugia e cattivo va insieme, si sottomettono alla verità assoluta di HaKadosh Baruch Hu. Là, solo a questo momento la Torah poteva scendere al mondo. Perché anche la cattiveria era accordo, anche l'Ezra era accordo, perché Itro era il maestro di tutti. Quindi, quando viene il maestro del cattiverio e riconosco la bontà, la Torah può scendere su questo mondo. Perché a questo momento là, solo a questo momento là, possiamo dire che non c'era cattiveria. Ok? perché noi sappiamo che la guerra eterna in questo mondo è tra le fili di luce e la fila dell'oscurità. E quando le fili dell'oscurità riconoscono che le fili di luce è la verità, l'oscurità smesse a essere. È là, dice il Zohar, e sono cose profonde. A questo momento là che l'oscurità riconosce l'assolutità e la verità di luce, là la Torah può scendere. E per questo vediamo che questo Yitro Tzadikim non per niente ha ricevuto il nome di questa parasha. Sì? Non per niente Yitro ha ricevuto questo regalo. Voi dovete sapere che all'inizio, quando Kadosh Baruch Hu, quando Yitro ha visto Moshe Rabbeinu, il Midrash dice che per la prima volta, quando Moshe ha salvato le figlie di Yitro, ha messo Moshe nella prigione per 10 anni. Così c'è scritto che Yitro aveva paura di Moshe, lo ha messo nella prigione per 10 anni. Tutti questi 10 anni lui non ha dato cibo a Moshe. Invece chi è andato a dare cibo nascosto? Zipporah, la sua figlia. E Yitro non capisce come mai quello l'ho messo dentro il buco della terra e senza cibo, e quello continua a vivere per 10 anni. Quello non ha capito come mai quello vive. E sa perché lui aveva paura di Moshe? Perché Yitro Tzadikim, lui era uno delle consiglieri del faraone. E quando Yitro si è scappato del faraone, perché quando l'astrologo hanno visto che deve nascere quello che deve salvare il popolo ebraico, il faraone ha chiesto alle sue consigliere che si deve fare. Bilam, che era il consigliere del faraone, ha detto: ammazziamo qualsiasi uomo ebreo che nasce, qualsiasi bambino che nasce, addirittura anche dei bambini non ebrei, ammazziamo tutti i bambini, così siamo sicuri che quello che deve fare uscire il popolo ebraico non ci sarà, perché quelli profeti loro, le astrologhe, non sapevano se il bambino è ebreo o no, deve nascere. Giobbe era zitto, non ha detto niente. Yitro invece si è scappato. Dimasi, quando Yitro si è scappato, prima di scappare, è entrato dentro le tesorie del faraone e ha preso il tesoro più grande che il faraone aveva. Qual era il tesoro più grande che il faraone aveva? Il tesoro più grande che il faraone aveva era il bastone che fu creato all'inizio della creazione, che fu dato ad Adamo Rishon. Adamo Rishon aveva un bastone che fu creato a venerdì, alla vigilia dell'entrata di Shabbat. E questo bastone Adamo Rishon l'ha dato a Shem, e Shem l'ha dato a scusa, Adamo Rishon l'ha dato a Shet, e Shet l'ha dato a Noach, Noach l'ha dato a Shem, e Shem l'ha dato a Avram, Avram a Yitzhak, Yitzhak a Yaakov, Yaakov a Giuseppe. E quando Giuseppe è sceso a Egitto, e quando Giuseppe è morto, chi lo ha preso? Il faraone. Yitro ha preso questo bastone, che su questo bastone c'è scritto il nome di Hashem, fra parentesi, anche l'acronimo delle 10 piaghi, Detzach, Hadash, Be'ahav, l'acronimo che noi diciamo su Leila Seder, e prende questo bastone e lo mette dentro il suo giardino. E per anni nessuno riesce a prendere questo bastone. E quando arriva Moshe, subito fa uscire il bastone. Yitro aveva paura, ha detto: se questo uomo riesce a far uscire il bastone, io ho paura. Per questo 10 anni, sì, dopo è venuto suocero, per un primo 10 anni l'ho messo dentro il prigione. Tzadikim, la lezione oggi non è Yitro, la lezione oggi sono i 10 comandamenti. Dice l'Alaha, dopo tempo passato, abbiamo parlato tanto di Yitro. Una delle mitzvot è che l'uomo ha un obbligo di ricordare l'ha ricevuto della Torah. Non solo ha un obbligo, ha una mitzvah, uno dei 613 mitzvot, ricordare il momento e il giorno dove HaKadosh Baruch Hu ha dato la Torah. Non solo che stavo da'atam levanecha velivne vanecha, hai l'obbligo di insegnare anche le tue figlie. Noi sappiamo che il Maimonides dice che ci sono le 13 principi di fede. Non solo ci sono le 13 principi di fede, ci sono le 10 cose che ogni ebreo deve ricordare ogni giorno. E una di queste 10 cose che un uomo deve ricordare ogni giorno è il fatto che HaKadosh Baruch Hu ha dato la Torah su Sinai. Però viene Rabbi Yosef Albo nel suo libro di Sefer HaIkarim e dice che lui tutti i 13 principi di fede, che fra parentesi sarà interessante, opportuno forse un giorno fare una lezione su questi 13 attributi, 13 principi di fede del Rambam, del Maimonides, lo dice tutti i principi di fede dei 13, io lo deduce a tre. Ci sono tre principi di fede. E di questi tre si può far uscire 13 e anche 613. Quali sono questi tre? Rabbi Yosef Albo, il primo principio di fede è riconoscere che c'è un creatore che ha creato il mondo. Numero secondo principio di fede, Sachar ve'Onesh. Se farai bene, questo creatore ti darà bene, e se farai male, questo creatore ti punirà. Farai bene e ci sarà ricompensa, farai male al contrario. E la terza cosa, che la Torah fu data dal cielo, dal creatore. Dice Rabbi Yosef Elbo, qualsiasi ebreo che crede in queste tre cose, per forza arriverà a tutte le 613. Un'altra volta. Il fatto che c'è un creatore che lui ha creato, che lui governa, il fatto che questo creatore ti dà ricompensa per il bene e al contrario per il male, ossia c'è un meccanismo di giudizio, in altre parole, e la terza che questa Torah fu data per cielo. E per questo dice Rabbi Yosef Albo, noi abbiamo tre feste. Quali sono le nostre tre feste? Pesach, Sukkot e Shavuot. E ogni uno di questi feste rappresenta uno di questi tre principi. Pesach, dicono le maestre, rappresenta il principe del punizione, come che noi sappiamo che le 10 piaghe furono dato midah per midah, misura per misura. Le egiziani non davano alle donne andare al mikveh, quindi ci ha portato il piaghe del sangue. Gli egiziani davano agli ebrei di andare e lavorare nella terra con tutti i lepidocchi perché non potevano fare la doccia, non potevano pulire loro stesso. Sono arrivati gli lepidocchi e così, misura per misura, hanno voluto uccidere le bambine, hanno buttato le bambine sul Nilo, loro sono morte nel Nilo. Quindi Pesach rappresenta questo. Solo in studiare le 10 piaghe, solo in studiare come ogni cosa c'è per una cosa, questo rappresenta Pesach. Pesach rappresenta il principio del fede che ci sta una reazione per ogni azione che fai. Shavuot invece, molto semplice, la festa di Shavuot rappresenta il principio che la Torah fu data al cielo. E Sukkot rappresenta il principio che Hashem ha creato e lui governa la Sukkah, che la Sukkah rappresenta le ali di HaKadosh Baruch Hu, il fatto che HaKadosh Baruch Hu sta qui, il mondo di gloria che è più grande delle mondi delle glorie. E per questo, se noi vediamo bene in questi parashot, tre volte viene scritto la parola Emunah. La fede, tre volte, dove tre volte? La prima volta quando Moshe Rabbeinu va a Kadosh Baruch Hu, e a Kadosh Baruch Hu dice a Moshe di al popolo fa che io farò uscire il popolo, che ha detto Moshe, questo popolo non ci crederà. E che ha detto a Kadosh Baruch Hu, tu vedrai loro crederanno. Che non crederà? Il primo principio del fede, che c'è un creatore, che lui ha creato il mondo, che lui governa. Quindi questa è la prima volta che troviamo la parola Emunah. Dove troviamo la seconda volta la Emunah? Quando c'è l'apertura del mare, che c'è scritto là? Vayaminu, hanno creduto in Moshe, in Moshe, Ba'ashem Moshe Abdo, perché l'apertura del mare è la punizione, sì? Midah keneged midah, loro hanno voluto con l'acqua, molto che l'acqua è la terza volta Emunah, è quando loro sono sotto il monte di Sinai. E tzaddikim, questo momento che loro sono arrivati là, al monte di Sinai, quanto è un momento alto, quanto è un momento sacro. Il Kuzari dice che il mondo si è smesso a vivere. Perché? Perché voi dovete sapere che come che il telefono ha bisogno di una carica, anche questo mondo ha bisogno di energia per vivere. E questa energia chi lo dà? Lo dà Kadosh Baruch Hu. Però qual è il cavo che porta questa energia dell'elettricità al tuo telefono? Il cavo, dicono i maestri, è la Torah. Adesso voi mi potete dire, però, scusa, prima la Torah, come il mondo si è mantenuto? La sbemezza di chi? Dicono i maestri che HaKadosh Baruch Hu, prima di creare il mondo, ha detto 26 generazioni. Io mi chiamo Yud-Kei Vav-Kei, il nome di Hashem, il nome che volevo è 26. Io 26 generazioni daccio io senza chiedere niente da voi. Da Adam Rishon fino a Moshe è 26, sì, perché da Adam a Noè sono 10, da Noè a Abraham sono un altro 10, da Abraham a Moshe sono 6, 26 generazioni. E là sul momento che ha ricevuto la Torah, Dice Rabbi Yehuda HaLevi nella sua opera di Kuzari, il mondo si è smesso a essere, ossia tutto si è bloccato. L'animale si è bloccato, il mare si è bloccato, le nuvole si sono bloccate, le zanzare sono, tutta la creazione si è bloccato. Come che fu nella piaga dell'oscurità, solo senza l'oscurità, tutto si è smesso, anche il sole si è fermato, tutto si è fermato. Perché tutto si è fermato? Perché sono passati 26 generazioni e mancava elettricità, mancava la forza di Hashem. Perché? Perché basta, dopo 26 abbiamo detto c'è bisogno del cavo, c'è bisogno della Torah. E là, quando il popolo ebraico ha ricevuto la Torah, il mondo fu ricreato, tzaddikim. E questa è una cosa che noi dobbiamo sapere, questa forza della ricreazione della Torah, la Kedushah della Torah, questi 10 comandamenti, ma se non sono 10 comandamenti così, questi 10 comandamenti non rappresentano le 10 Sefirot, che noi sappiamo che Kadosh Baruch Hu ha creato con 10 Sefirot, non solo le 10 Sefirot, le 10 Ma'amarot. All'inizio del libro di Bereshit, 10 volte Hashem ha creato con le parole. Queste parole, dicono le maestre, rappresentano le 10 comandamenti, è una luce che noi non possiamo manco capire. E Rabbi Saadia Gaon dice che dentro le 10 comandamenti ci sono tutte le 613 mitzvot. E non solo questo, dicono le maestre che ci sono 10 organi principali e ogni comandamento è attraverso un organo. E il cuore, sì, rappresenta il primo comandamento, Anochi Hashem Elokecha, io sono il vostro Dio. Perché? Dove si ci crede nel Dio? È nel cuore. Quindi il primo comandamento, sì, e io sono il vostro Dio, è il cuore. Invece le orecchie, che è le orecchie? L'orico è il secondo comandamento. Non avrai altre die fuori da me, non ascoltare altre religioni, non ascoltare a bugie, non ascoltare a niente. E il terzo, dice le maestri, è la bocca. Qual è la bocca? Non nominare, non giurare al vano e nominare il nome di Hashem. Questo è la bocca. La quarta, dicono le maestri, è il cervello. Ricordate il Shabbat, dove si ricorda qualcosa? Fra parentesi, voi dovete sapere che tutte le nostre mitzvot sono divise in tre. Una parte delle mitzvot sono testimoni, cose che noi facciamo per testimoniare. Per esempio, il Shabbat lo facciamo per testimoniare che Hashem ha creato in 6 giorni, il settimo giorno. E il Tefillin testimoniamo che il popolo è uscito d'Egitto, sì? Tutte le cose che noi facciamo che sono mitzvot di testimonianza. La Sukkah, una testimonianza sulle nuvole della gloria. La Matzah, una testimonianza sul fatto che siamo usciti d'Egitto, sì? Quindi un terzo delle mitzvot, sì? Sono testimonianza. Un altro terzo dei maestri sono legge razionale, cose che si capisce, sì, per esempio rispettare le genitori. Non si deve essere un ebreo per rispettare le genitori. Qualsiasi uomo che ha senso capisce che deve riconoscere la bontà che il padre ha fatto. Comunque la Gemara dice, che dice la Gemara? La Gemara dice che non c'era qualcuno che ha rispettato il suo padre più di Esau, più di Esau. Quindi vediamo che rispettare le genitori non è una cosa di logica, non è una cosa di ebraismo. Come che dice la Gemara, che Esav lui metteva le vestiti più bello. E un altro terzo dei maestri, questo Hukim. Hukim sono cose senza logica, non cercare perché. Lino lana non si mette insieme, perché ho detto io. Uno che si impura ha bisogno della mucca rossa per purificare, perché ho detto io. Sì? Questo fanno tre parti della Torah. Comunque abbiamo detto il quarto comandamento è il cervello e ricordare il Shabbat. E il quinto comandamento, che è rispettare le genitori, dice sono le mani. Perché? Chiede il Shulchan Aruch come si rispetta le genitori? Dando cibo e bere alle genitori. Ossia, alle genitori rispettare è vero che anche nel cuore, però il rispetto vero è nelle mani. Tu ti devi comportare, le tue azioni fisici devono essere per rispettare le genitori. Apro un parentesi. Adesso possiamo capire se le mani rappresentano rispettare le genitori. Possiamo capire qual era il problema nella guerra di Amalek. Nella guerra di Amalek, quando è arrivato Amalek, che ha fatto Mosè? Come lui ha compatuto? È andato là sulla roccia, ha messo le sue mani sopra, e quando le sue mani erano sopra, loro vincevano la guerra. E quando le mani erano sotto, stavano perdendo. E Mosè di Messi, le mani di Mosè erano pesanti, aveva difficoltà. Quindi sono venuti due, sì, Aaron e Hur, e ognuno ha preso un braccio di Mosè per tenerlo nell'aereo. Sadiki, quanto anni ha Mosè quando c'è la guerra con Amalek? 80 anni. 80 anni e le mani di Mosè sono pesanti. Noi vediamo che prima di entrare in Israele, quanto anni hanno? 120, no? Perché hanno già dato i 40 anni. Mosè va a combattere il gigante Og, sì. Quindi non parliamo di Mosè 80, parliamo adesso di Mosè 120, sì? Mosè di 120 va a combattere con Og. Come combatte? Con il suo mano, prende un bastone di 5 metri e fa un salto di 5 metri, arriva a 15 metri, e così, andando con il bastone con tutta la sua forza, riesce a fare cadere il grande gigante Og, e Og muore. Quindi, chiedere maestri, da quanto Mosè ha problemi con le mani? Noi vediamo che a 120 anni ha usato le mani come fosse un ragazzo di 10 anni. Quindi, perché quando aveva 80 anni, dice la Torah, le sue mani erano pesanti? Ma è molto semplice. La guerra contro Amalek era guerra di mano. Perché Amalek, questo da dove viene questo Amalek? Amalek è discendente di Esav. Sì, Elifaz Esav. La forza di Esav è rispettare le genitori. E noi abbiamo detto che rispettare le genitori è una forza del mano. Invece Mosè da dove viene? Mosè viene da Jacob e Jacob lui ha usato le sue mani per rispettare le genitori? Ha usato le mani forse per truffare il suo padre, no? Invece di usare le mani e dare un bicchiere di acqua, ha usato le sue mani e ha messo sulle sue mani il pelle del capretto, che così il padre quando tocca le mani, che penserà? Che sono le mani di Esau. Quindi dice Mosè, io ho un problema spirituale contro Amalek. Le mie mani sono pesanti perché queste mani che di Jacob furono usate non per rispettare Esav, al contrario. E per questo le mani di Mosè sono pesanti. Non perché era pesante fisicamente. Mosè era un forte spiritualmente. C'era una debolezza nelle mani. No, questo solo parentesi. Andiamo avanti. Le mani, rispettare le genitori. E il fegato non uccidere, perché il fegato è sangue, è molto chiaro, sangue non uccidere. Sì? Brit Milà, la Milà, Lotina, sì, non dare con chi non deve andare, donne, tutto quanto, sì, non devo adesso spiegare troppo. L'olignov, non rubare, dicono i maestri, sono le gambe. Un uomo deve camminare per andare a rubare, senza camminare. Forse oggi è cambiato, già si può con le mani del computer rubare, però almeno fino a che c'era questo, sempre rubare era con le piedi. Lo teane, non dire bugie, che vuol dire non dire bugie, le occhi. Perché le occhi? Perché quando stai facendo una bugia non stai facendo lo che tu hai visto con le occhi, hai visto una cosa con le occhi e stai dicendo un'altra cosa. E l'ultima cosa dicono i maestri, che questo è non desiderare è considerato collegato alle reni. Perché? Perché le reni, dicono i maestri, purifica, pulisce, c'è tanto di parlare sulle reni, c'è tanto di approfondire. Tzadikim, possiamo andare avanti e avanti, questi 10 comandamenti, quanto sono grandi, quanto è ogni parole, dice i maestri, sono 620 lettere. Perché 620 lettere? Perché abbiamo 613 mitzvot, più 7 mitzvot che furono aggiunti dalle maestre insieme sono 620, che fanno la gematria della corona, sì, Keter, il corona del re, sono 620. E questo, tzaddikim, dobbiamo sapere che noi abbiamo il fortuno che Hashem ci ha scelto fare parte del popolo ebraico. Siamo parte di questo popolo scelto. Per essere parte di questo popolo scelto, anche che è un grande merito, che è un grande diritto, però più che un merito, è un diritto, una responsabilità. Perché quando uno ti dà un regalo, tu lo devi usare. E non c'è modo che tu, che sei figlio scelto, che hai ricevuto la Torah, sarai come uno che fa parte degli altri popoli che non ha ricevuto la Torah. E in un senso. Un ebreo che non si comporta bene, mai sia, è peggio di un non ebreo che non si comporta bene. Perché? Perché tu hai la capacità di essere luce. Tu hai ricevuto questa verità assoluta che gli angeli non l'hanno voluto dare. E questo ti obbliga. Questo ti obbliga di fare lo che c'è scritto. Dire a me, se uno che vuole fare teshuva, la prima cosa che deve fare è iniziare con i 10 comandamenti. Sì? Molto semplice: non rubare, non dire bugia, non ammazzare, credere in Hashem, non giurare al vano, fare il Shabbat. Come un ebreo può non fare Shabbat Kodesh? Come può? Dice Ob oti beniu benechem, questo è il patto da noi a Kadosh Baruch Hu. Tzadikim. Quanto però che la rivelazione era grande quando abbiamo ricevuto la Torah, è niente al paragone di che ci sarà quando arriverà il Mashiach. I maestri dicono che quando Avraham Avinu ha voluto uccidere, scusa, non ha voluto, però Kadosh Baruch Hu ha detto andare a uccidere il suo figlio, sacrificio di Yitzhak, sì, l'ultima prova delle 10 prove. E Akadosh Baruch Hu ha detto a Yav nel filo: non toccare, non ucciderlo. Avram si è sentito male, ha detto: come mai? Io sono venuto qui con l'intenzione di fare un sacrificio. Ha trovato là, sì, ha trovato là la gazzella, ha fatto l'animale là, il capretto con le 2 corni, ha fatto la shechita. Dio ha messo questo animale che fu sciartato, sì, delle corni, aveva 2 corni. Da ogni corno hanno fatto il shofar non si fa delle corni. Del corno sinistro, che era piccolo, hanno suonato quando la presenza divina è scesa sul monte di Sinai. Quindi la presenza divina è scesa sul monte Sinai quando hanno suonato il corno sinistro, che era piccolo. Di Namessi, però, il corno destro di questo animale era ancora più grande. E quando arriverà il Mashiach, Bezrat Hashem, bimera beyamenu, e scenderà la presenza divina, non si userà il corno sinistro piccolo, si userà il corno destro grande. Perché? Perché la manifestazione di Hashem sarà ancora più grande, Bezrat Hashem. Che possiamo avere il merito, bimera beamenu amen, vedere questa presenza, questa rivelazione. Shabbat shalom.